Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult, in onda come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto 331-6214013 il numero per scriverci con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Se volete scriverci in altri momenti per consigli oppure per segnalazioni, richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it, che è anche la mail a cui coloro che si sono aggiudicati i biglietti per il Fringe Me, che va a cominciare il prossimo 22 di maggio, potranno, come da mail ricevuta, perché vi abbiamo risposto, segnalarci quali sono gli spettacoli che vogliono andare a vedere. Qualcuno l'ha già fatto, gli altri che hanno questa possibilità devono semplicemente andare sul sito, il cui link è stato trasmesso via mail da noi, scegliere il luogo e la data e lo spettacolo che vogliono andare a vedere, riscriverci in modo che noi poi mettiamo in copia l'ufficio stampa del Fringe Me, che vi dettaglierà appunto le caratteristiche, le modalità per il ritiro dei biglietti. cult@radiopopolare.it, se avete ricevuto la mail in cui vi diciamo che avete vinto i due biglietti per il Fringe Me, scriveteci dopo aver consultato il sito del Fringe Me e averci detto che spettacolo volete vedere, dove e quando. A parte questa comunicazione di servizio, vi ricordo anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo, come ormai da qualche mercoledì, la nostra nuova rubrica Ore d'Ozio, a cura della scrittrice Francesca Scotti, mentre parleremo anche dei dialoghi di Pistoia 2026 recentemente presentati. Vi parleremo anche del Nabucodonosor che già Giovanni Chiodi ci ha introdotto nella sua rubrica del giovedì la scorsa settimana, che alla Scala debutta per la regia di Riccardo Chailly, mentre Tiziana Ricci ci porta a scoprire la rete degli spazi ibridi del Comune di Milano. Ma come tutta questa settimana, prima di tutto la corrispondenza di Barbara Sorrentini, scusate, è partita una sigla improvvisa che eliminiamo, la rubrica di Barbara Sorrentini, la corrispondenza di Barbara Sorrentini dal Festival del Cinema di Cannes.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi è all'ascolto. Eccoci con una nuova corrispondenza da Cannes, quella di mercoledì, la metà della seconda settimana, insomma siamo verso la fine. Sabato ci sarà la cerimonia di premiazione, verranno date le palme, il palmarès. Comincerei col dire che quando registi come Pedro Almodovar fanno dei nuovi film è un regalo. Penso anche a Ken Loach, che purtroppo non fa film da un po' di tempo, però ieri ha fatto il red carpet con le due stampelle, con il sostegno della moglie, perché è venuto qui a presentare un suo vecchio film per Cannes Classique. Si tratta di Terra e Libertà, e come sempre ha avuto la possibilità di dire che il fascismo esiste ancora, che quando si facevano quei film si pensava di raccontare degli episodi storici, come appunto il fascismo. E invece adesso sono l'attualità, la cronaca. E Pedro Almodovar parla di altro, naturalmente, ma riesce sempre a fare film politici, dal suo modo, a cominciare da quando per la movida spagnola lui raccontava una Spagna in evoluzione, con una società in evoluzione. Questo film, Amarga Navidad, Natale Amaro, è un po' così sulla linea dei suoi ultimi film, quindi con quel dolore, quella tristezza e quella sensazione di essere un po' alla fine che ci ha trasmesso, penso anche alla stanza accanto, quel film sull'eutanasia, o anche film precedenti, insomma un po' perso quell'ironia stupenda che abbiamo sempre conosciuto e che ci ha molto divertiti. Però in questo film parla di cinema, parla della difficoltà di fare ancora film. Protagonista un regista, sceneggiatore, interpretato da Leonardo Sbaraglia, che scrive una storia molto vicina alla sua vita, alla vita di chi conosce, e racconta i dolori, il lutto della madre, difficile da elaborare, come è difficile entrare, essere ancora apprezzati e fare nuovi film, avere nuove idee, quindi raccontare quello che gli sta più vicino è la cosa forse più facile. E racconta di una regista che fa solo film di culto ma lavora con la pubblicità, e questa regista lavora e scrive raccontando anche lei altre storie che le stanno vicine. C'è un insieme di donne, come sempre, come spesso Almodovar fa, lo sceneggiatore protagonista, che probabilmente è lui, ha un fidanzato accanto che non si sente visto e che però forse lui, in qualche modo, fa capire a questo Pedro, alter ego di Pedro Almodovar, che anche lui potrebbe suggerire delle storie. Ci sono delle donne, come dicevo, che hanno perso dei figli e quindi racconta anche quello. Insomma, è un insieme di dolori messi insieme, inutile stare a spiegare, il film va visto, esce domani. E tutto questo accade in mezzo ai colori, ai famosi colori di Pedro Almodovar, che crea delle case, delle stanze, dei luoghi un po' vintage, ma con questi arredamenti che solo lui fa fare. E vabbè, chissà, aveva vinto il Leone d'Oro con La stanza accanto, chissà qua cosa succederà. L'altro film di cui volevo dire anche delle cose è Minotauro, di Andrei Zvyanistev, regista russo che ha avuto un percorso difficile, aveva vinto un Leone d'Oro con Il ritorno, poi durante il Covid si è ammalato gravemente, è entrato in coma, si è risvegliato che c'era la guerra in Ucraina e non vuole, quando ha capito cosa stava succedendo non ha voluto minimamente fare finta di nulla, quindi se n'è andato dalla Russia, vive a Parigi, e ha fatto questo nuovo film dopo quasi 10 anni, appunto, che si chiama Minotauro, che racconta attraverso delle metafore la Russia di oggi. L'ha girato in Lettonia, però c'è una finta mosca che ha ricostruito, e la storia di un imprenditore che fornisce soldati all'esercito per andare in Ucraina, e della sua ricca famiglia in una villa anche lì meravigliosa, la moglie un po' annoiata, ricca e annoiata, che lo tradisce con un giovane fotografo, un figlio come tutti gli adolescenti, e questo marito che a un certo punto capisce che forse è stato tradito e trova lui una soluzione, non diremo quale. Però tutto questo con insabbiamenti, con le cose che vengono nascoste, con l'ambiguità, e fa vedere anche gli aspetti patriottici, dei soldati che partono in guerra con le famiglie disperate che vedono partire i loro figli senza sapere se torneranno. La critica c'è, è un po' nascosta, ma di fatto è evidente per alcune scene, alcuni momenti, ed è quello che lui ha raccontato. Anche questo film probabilmente si avvicina al premio. Ecco, per oggi direi che è tutto, cioè è tutto, cioè, ci sarebbe anche molto altro, però i film interessanti del concorso che ho visto sono questi. Domani parleremo di altre cose. Ciao, ciao.
Allora, un saluto a Barbara Sorrentini, che come avete sentito correva da una sala all'altra durante il Festival del Cinema di Cannes. La sua corrispondenza la ritroveremo ovviamente anche domani. E parliamo adesso invece di un appuntamento che riguarda le arti visive, o meglio di una rete, la rete degli spazi ibridi. Al via domani, 4 giornate di porte aperte. L'iniziativa del Comune di Milano è stata promossa già dal 2021 per censire e mettere in rete le esperienze di rigenerazione urbana con scopi sociali e culturali in vari quartieri della città. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Isabella Inti, che è la presidente di Stecca 3, che è uno degli spazi che entrano in questa iniziativa Rete degli Spazi Ibridi. Sono 4 giornate speciali, Isabella, ma che cosa succede?
Sì, ciao a tutti di Radio Popolare. Dal 21 al 24 maggio ci saranno 4 giorni di porte aperte nei 25 spazi ibridi socioculturali di Milano. Sono momenti.
Sono 25,
cui...
sono tanti, eh?
Eh sì. Te li dico tutti?
No, tutti, citiamone qualcuno: Martesana, Base, Casa degli
Campo
Artisti,
Teatrale,
Cascina Cuccagna,
Musica,
vabbè, Stecca 3, appunto,
Urbano,
Mare Culturale Urbano, Spirit de Milan, eccetera. Insomma, ci sono spazi dedicati soprattutto alle arti visive, ma ci sono anche spazi dedicati a socializzare, alla musica, eccetera. Sono vari, no?
Sì, sono tanti spazi rinati negli ultimi 10-15 anni, per cui ex fabbriche, industrie creative, cascine balere, palestre anche con box teatro, librosterie, magazzini dove c'è anche la musica d'orchestra, una liuteria. Sono spazi ibridi perché contengono davvero molte attività e offrono tanti servizi auto-organizzati tutti i giorni della settimana durante tutto l'anno.
Allora, in quei 4 giorni le porte sono aperte, cosa succede?
Esatto, il 21, 22, 23, 24 maggio ci sono anche degli itinerari consigliati. Per esempio il 21 maggio si può partecipare alla Stecca 3, un incontro sull'economia solidale. Poi andare invece da Zona K per uno spettacolo teatrale, proseguire al Nuovo Armenia per un film in giardino e poi andare magari a ballare musica anni 30 allo Spirit de Milan.
Insomma, per tutto un itinerario.
Esatto.
Però siccome sono 25 gli spazi, ci sarà un sito, una piattaforma, qualcosa per farsi un programma?
Sì, allora proprio oggi abbiamo lanciato una nuova piattaforma digitale che è rete-spazi-ibridi.mi.it e dedicata agli spazi e alle loro attività, è sviluppata insieme anche a un finanziamento del Ministero della Cultura e a un POC Metro con il Comune di Milano. Questa piattaforma dovete proprio guardarla perché è incredibile, si può esplorare per spazi, per servizi, per corsi e per eventi. I servizi auto-organizzati poi tutto l'anno sono diversissimi, per cui dalla attrezzeria, ciclofficina, falegnameria sociale, spazi per il DJ set, piuttosto che corsi e laboratori per i bambini, e ancora musica, teatro. Su questa piattaforma trovate anche da scaricare un PDF con il programma delle 4 giornate che appunto ha degli itinerari e anche 2 momenti
sì,
di incontro. Il 21 di maggio alle 2:30 alla Stecca 3 c'è economia sociale e spazi socioculturali insieme all'assessore Emanuele Conte, Lucia Scopelliti, che è la direttrice dell'area bilancio partecipate, Valerio Pedroni, che è un consigliere comunale, Ezio Manzini, che è un esperto di design per l'innovazione sociale, Mattia Forni, di Lama Impresa Sociale, che è anche la realtà che ci ha aiutati a fare un nuovo altro strumento, che è la valutazione di impatto socioculturale. Questo il 21 di maggio. E il 22 di maggio si passa alla cultura e gli spazi ibridi socioculturali, per cui ci sarà Maria Piccarreta, che è la dirigente del servizio 3 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività, Tommaso Sacchi, il nostro assessore alla cultura.
Assessore. 4
realtà.
E dove?
Allora, questo sì, si terrà alla Casa degli Artisti alle 2:30 sempre. Hai ragione, brava che l'hai chiesto.
E va bene,
allora, Valentina Picariello per esempio.
Sì, vabbè, insomma, ci sono tanti ospiti, poi nella piattaforma vedete tutto il programma. Ecco, volevo chiederti, Isabella Inti, qual è l'obiettivo? Come mai vi è venuto in mente di creare questa rete? Con quale scopo?
Sì, sono 4-5 anni già dal dopo Covid che molti dei nostri spazi, insomma, ci siamo chiesti anche, ce la faremo? a rinascere dopo il Covid, perché l'incertezza economica per gestire nella quotidianità spazi che abbiamo rigenerato anche grazie a bandi pubblici, sono tutti ex spazi abbandonati, dati in gestione dal Comune di Milano, la metà di questi. E per cui il tema di fare rete è consolidare delle alleanze, cercare insieme degli strumenti di economia per sostenere questi spazi, scambiare i saperi e anche fare una valutazione appunto dell'impatto sui quartieri, sulla città, anche per avere accesso a politiche pubbliche di finanziamento e di gestione condivisa.
È un po' lo spirito di un centro sociale?
È un centro sociale 2.0 del 2026, sì.
Sì, vabbè, cultura, socializzazione, economia, insomma. È un modo per stare insieme in modo intelligente con delle iniziative stimolanti che vivacizzano vari quartieri, perché abbiamo detto 25 spazi sono in tutta Milano, quindi...
Assolutamente, dalla Bovisa a Niguarda fino ad arrivare a Padiglione Chiaravalle.
Immagino anche con prezzi contenuti, dei concerti piuttosto che degli spettacoli.
Assolutamente, diciamo che tutto l'anno, comunque nei nostri spazi, l'anno scorso sono passati circa 1.750.000 persone e 3.700 giornate di programmazione con 3.000 attività gratuite e servizi auto-organizzati. I prezzi sono contenuti e molte attività sono anche gratuite e siamo più che altro spazi collaborativi con i servizi pubblici del Comune di Milano, per cui non ci sostituiamo ai servizi pubblici, anzi li rivendichiamo pagando le tasse, ma collaboriamo cercando anche di...
Diciamo che potrebbe essere quello che definiamo cittadinanza attiva. Vi siete dati da fare per rendere vivace e interessante la città per tutti.
Esatto, sì, una città collaborativa.
E allora, questa era la presentazione della rete degli spazi ibridi che da domani apre le porte di questi spazi per 4 giorni. È un'iniziativa del Comune di Milano, basta cercare spazi ibridi Comune di Milano, trovate tutto il calendario, che è già stata promossa dal 2021 per censire e mettere in rete le esperienze di rigenerazione urbana con scopi sociali e culturali in vari quartieri della città. E di rigenerazione si parla con i DJ set di Elisa Graci, che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno,
ciao Elisa.
Buongiorno.
Allora, sapete che nella settimana passata, durante la campagna abbonamenti 2026, indipendentemente di Radio Popolare, Elisa e altri DJ di Radio Popolare hanno aperto le nostre serate, che sono state serate lunghe con tanti appuntamenti, incontri con gli ascoltatori e le ascoltatrici, serate speciali, eccetera. Abbiamo deciso di prolungarle.
Sì, allora ci abbiamo preso gusto, come si dice. È stato molto bello incontrare gli ascoltatori e anche chiacchierare tra di noi, perché il nostro cortile è molto bello, è molto ampio, possiamo...
Molto urban, molto anche, urban. Anche per via della ferrovia,
esatto.
Insomma c'è una serie di cose.
È vero, molto urban e insomma abbiamo allestito una piccola area aperitivo dove noi DJ della radio ci alterneremo alla console con musica
a partire dalle
20 fino alle 21:30 il giovedì e lunedì, per ora
perché sono le serate in cui abbiamo delle cose in auditorium,
esattamente, quindi ci alterneremo noi DJ di Radio Popolare, ci sarò io, c'è la Giulia Strippoli, Davide Facchini, Pier Giorgio Pardo e tanti altri, che Matteo Villaci, Dario Grande, che ci alterneremo ogni giovedì e lunedì alla console, ma soprattutto c'è anche Ape Bedda che ci fornisce di cibo buonissimo e bevande, all'imbrunire di queste bellissime giornate e serate primaverili ci possiamo vedere qui nel cortile di Radio Popolare, chiacchierare un po' tra di noi, ascoltare buona musica e mangiare.
Quanto entusiasmo!
Sì.
Dunque, noi bellissime giornate, infatti ha smesso di piovere da poco e siamo felici del fatto che probabilmente saranno effettivamente delle serate serene, e poi ci saranno le serate in auditorium,
esatto,
o quelle del suggeritore Nightlife o quelle di Live Pop, il cui calendario verrà. Guardate, già se siete a Milano nel Ponte del 2, noi sfidiamo il Ponte del 2, cioè il prossimo lunedì.
Il primo.
Perché il Fringe Me, per cui molti ascoltatori si sono aggiudicati anche dei biglietti gratuiti, grande festival diffuso in tanti quartieri, farà una serata speciale, a proposito di quartieri che non siano il centro, anche nel nostro auditorium, proprio il primo, per sfidare il ponte, per non fare quello che fanno tutti, cioè andare via negli stessi giorni, nella stessa ora, fare le stesse cose,
tornate
negli stessi
posti.
Ecco,
cioè
per cui... No, state a Milano.
State a Milano.
Che a Milano, quando non ci sono un certo tot di persone, è meravigliosa.
Sì,
è una delle caratteristiche proprio di quelli che, insomma, a Milano ci vengono nei momenti migliori. Diciamo così, quelli dove non c'è il casino. Quindi quello, per esempio, è il primo lunedì, e poi i prossimi, insomma, fino alla fine del palinsesto.
Si parte già domani, comunque, si parte già domani sera dalle 20 alle 21.30, prima del live pop appunto di in diretta del giovedì, e poi torniamo anche lunedì prossimo per il suggeritore Night Live. Quindi vi aspettiamo il giovedì e il lunedì dalle 8 qui nel cortile di Radio Popolare, ovviamente tutto gratuito, venite.
Grazie Elisa!
Ciao, grazie davvero!
Ciao a tutti! DJ di Radio Popolare, ciao! Ed eccoci a parlarvi dei dialoghi di Pistoia. Siamo alla 17esima edizione, si svolgeranno dal 22 al 24 maggio con un titolo che è Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Noi ne parliamo con un interlocutore che peraltro è stato ospite tante volte ai nostri microfoni. Gli diamo il benvenuto, sappiamo che non ha moltissimo tempo, lo ringraziamo particolarmente. Andrea Stait, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, tra l'altro ci sarà un incontro che si chiama proprio Corpi Fragili, che la vede protagonista insieme a Jonathan Bazzi, no? Il 23 di maggio. Partiamo da lì?
Sì, perfetto. Praticamente con Jonathan faremo un dialogo con due prospettive diverse, chiaramente la sua quella letteraria, la mia quella antropologica, su corpi marginali intesi appunto come i corpi che vivono negli strati subalterni della società, che crescono nelle periferie, che crescono in luoghi dove appunto il corpo in realtà subisce, dal mio punto di vista, delle particolari modificazioni legate alle ingiustizie. Scusate se sono un po' vetero, di classe, cioè nel senso che...
No, guardi, a Radio Popolare non credo ci sia questo problema.
Può dire, esatto, perché è la realtà dei fatti, è una realtà...
Sì, dovremmo proprio riscoprirlo questo problema, sì.
Esatto, e quindi chiaramente noi cercheremo di parlare di questo e cercheremo di farlo attraverso queste due chiavi di lettura, la mia un pochino più di indagine anche etnografica di quelli che sono i miei studi sulle periferie, sulle marginalità che non sono soltanto nelle periferie delle città, ma che sono anche le periferie di provincia, di piccoli paesi, dove appunto essere scollegati, non avere la mobilità, non avere i servizi, che è grande tema fuori anche dalle grandi città. Io vivo in Liguria da un po' di anni e come ben sapete il problema di non avere dei servizi in piccole città crea un grande problema nella relazione con il proprio corpo anche, no? E con la possibilità di curare il proprio corpo e prendersi cura del proprio corpo. Questo quindi sarà un po' quello su cui ragioneremo noi, ma tendenzialmente ci collegheremo al macro tema del festival con il punto di vista principale, che è quello che il corpo non è un mero dato biologico,
certo,
è un costrutto culturale, no? E quindi chiaramente si lavorerà su quelle che sono anche tutte le mode antropopoietiche, le chiamiamo in antropologia, cioè quel fare umanità che passa attraverso la culturalizzazione del corpo.
Allora, gli appuntamenti sono moltissimi, possiamo però chiedere ad Andrea Stait, che conosce bene insomma i dialoghi di Pistoia, compresa questa edizione, a chi verrà dato il premio dei dialoghi.
Il premio dei dialoghi verrà dato a Carrère, quindi un nome...
Beh, direi l'uomo dell'anno, forse degli anni, di questi anni, sì.
Esatto, verrà dato a Carrère con una motivazione legata proprio a quello che è stato in più in tanti suoi libri, non soltanto nell'ultimo appunto uscito, su quello che è la dimensione del corpo non soltanto di un corpo performante, ma di un corpo sofferente, di un corpo appunto che si modifica perpetuamente.
E poi appunto l'apertura, che l'inaugurazione, che sarà, come abbiamo detto, venerdì 22 maggio alle 18.30 in Piazza del Duomo a Pistoia, vede una conferenza dal titolo "Dal corpo non si scappa", Vittorio Lingiardi, anche lui insomma spesso ai nostri microfoni, non solo i nostri, una riflessione sulle metamorfosi, no? Del corpo, private e pubbliche.
Esatto, beh, Lingiardi è un altro nome importante da questo punto di vista, che si occupa tanto, no? di corpo, sì. Corpo inteso appunto non come un mero dato biologico, e quindi l'idea di questi corpi costruiti, di questi corpi anche sono sofferenti, per fortuna non sempre sofferenti, però dentro questo flusso continuo di cambiamento e di metamorfosi in quelle che sono le relazioni, le possibilità, gli incontri, no? E quindi del cambiamento di un corpo che oltretutto in questa società che ci chiede una iper performance continua, chiaramente abbiamo la possibilità di disertare, ma bisogna prima di tutto prendere coscienza di questo, da quello che è un corpo che non deve invecchiare, un corpo che non deve mutare, un corpo che deve avere degli standard che però molto spesso appunto non si ricercano facilmente, ma si ricercano con grandi sofferenze.
Allora, dato che è molto ricco il programma e tanti nomi, facciamone qualcuno. Io quello che posso dire è che si parlerà di appunto del macro tema del festival, come si diceva in tanti modi, a partire dallo spettacolo di venerdì dei Cataclock e del Corpo sono maestri, ma anche insomma di corpi nel Medioevo con Alessandro Barbero, di scienza e corpo con Caterina Bellezza, che condurrà una passeggiata tra l'altro, oppure del corpo oggetto di violenza come insomma come obiettivo del potere, spesso del potere di genere, con Rossella Ghigi, e così via. Vogliamo dire ancora qualcuno degli altri appuntamenti che sono significativi, senza far torto a nessuno di quelli che non citeremo, perché poi potete consultare il sito.
Sì, ovviamente secondo me la cosa migliore è appunto consultare bene i vari programmi e gli abstract, però io sinceramente ci tengo molto anche ai corpi appunto esclusi dalla fortezza Europa, no?
Sì.
E quindi i corpi ripudiati di quelli che sono cittadinanze private, quindi corpi di donne e uomini migranti. Ci sarà l'incontro di Marco Aime, altro antropologo, che parlerà proprio di questa esclusione non soltanto di classe ma di razza, chiaramente utilizzando questo termine in modo anche provocatorio, no?
Certo.
E quindi l'idea appunto dell'esclusione per quello che si è, no?
Certo.
E questo è un grande tema, secondo me, soprattutto in questo momento storico, che le cose sono assolutamente non migliorate ma peggiorate. Dagli anni 90 che in tanti e tante lottiamo contro i centri di detenzione, che già Alessandro Dal Lago chiamava i lager, no? Nel famoso libro Non persone. E quindi Marco Aime, adesso io non so precisamente di cosa parlerà, però tratterà sicuramente il tema dei corpi migranti.
Vecchi e nuovi razzismi, infatti. Io ringrazio Andrea Staid, perché ahimè incombe la pubblicità sui nostri corpi anche, e quindi no, insomma, lo ringrazio molto. Dopo la pubblicità vi riassumerò i riferimenti in rete per consultare il programma di questa 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, che comincia il prossimo 22. Grazie davvero, buon festival, a risentirci, a presto. E come dicevo, incombe la pubblicità, vi dico semplicemente che ci sono anche molte proiezioni di film che hanno a che vedere col macro tema, altri spettacoli, incontri, attività e laboratori, e soprattutto moltissimi volontari, tutti molto giovani, che sono l'anima del festival diretto da Giulia Cogoli. A fra poco, dopo la pubblicità, ovviamente Dialoghi di Pistoia la definizione da cercare per trovare il programma.
cuts. Me holding my cup in New Eureka. Fire over there is yet to reach us. Watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, yes, so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate e bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30 e adesso vi parliamo, come avevamo già detto insieme al nostro Giovanni Chiodi, che magari tornerà a parlarcene per recensirla, di un nuovo titolo in scena, nuovo insomma, non in senso storico naturalmente, anzi si tratta di una produzione che tra l'altro è dedicata a Gian Andrea Gavazzeni nel trentennale della scomparsa e a 60 anni dal suo Nabucco, che inaugurò la stagione 1966 della Scala il 7 di dicembre proprio. Parliamo di Nabucodonosor, così si è voluto recuperare il titolo originale della celebre opera della prima parte della carriera di Giuseppe Verdi, da cui è tratto forse il coro più operistico più celebre del mondo, cioè Va Pensiero, ma anche Gli arredi festivi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare quando c'è stato il concerto alla presenza del presidente Mattarella per celebrare gli 80 anni. Del concerto della ricostruzione del Teatro alla Scala subito dopo la guerra. Ecco dunque, anche in quell'occasione si era parlato di Nabucco o di Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, proprio perché alcuni dei brani che furono eseguiti erano proprio i cori celebri dall'opera. Adesso il Nabucco va in scena a partire da venerdì prossimo con una serie di repliche. Ricordo anche che sarà in diretta sulla Scala TV il 29 maggio alle 19.45. Intanto ne ha parlato con grande passione Riccardo Chailly, come sempre, un mese di prove, grande entusiasmo, tagli riaperti e una serie di attività di grande maestria musicale e direttiva, però io vorrei farvi ascoltare che cosa ha detto a proposito di quest'opera, del suo lavoro, ovviamente a stretto contatto spalla a spalla col direttore Chailly, Alessandro Talevi, che firma la regia del Nabucodonosor in scena alla Scala proprio fra poco. Sentiamo.
Sì, come ha detto il maestro, questa collaborazione è stata una collaborazione molto stretta. La cosa che apprezzo veramente molto di Maestro Chailly è che è un direttore molto pratico e capisce molto bene le esigenze sceniche e come risolvere la sfida di mettere azione insieme con musica, perché un'opera uno spettacolo così complesso c'è un tempo lungo di preparazione. Abbiamo iniziato a parlare quasi 2 anni fa. Ma il periodo finale, che cioè quello delle prove, è relativamente breve, sono solo 6 settimane, e in quei 5-6 settimane deve essere tutto risolto prima, perché non c'è tempo di sbagliare un passo quando arriviamo a quel punto. E quindi avere la collaborazione del maestro già dall'inizio è stato veramente un grande aiuto, perché così potevamo risolvere, pensare di ogni sfida molto bene prima di arrivare in sala prova o sul palcoscenico. Anche con Maestro Malazzi ho lavorato strettamente. Maestro Chailly mi ha chiamato un giorno con un elenco di 29 domande su momenti specifici nell'opera. Allora, pagina 400, battuta 465, cosa facciamo in questo momento? O dove starà il coro, dove saranno i protagonisti, ho bisogno dell'attenzione del coro a questa battuta qua. Va benissimo così, perché così abbiamo costruito insieme una regia e una recitazione che abbina sempre molto bene con le esigenze musicali.
È bello, forse è carino ricordare che il divertissement, essendo una prima esecuzione moderna, non esistendo nulla, abbiamo fissato, tra le tante cose, con Alessandro, i metronomi che io avrei portato in orchestra, perché lui un mese prima ha cominciato a lavorare sulla coreografia molto bene, con eccellenti collaboratori, e era importante avere anche lì un senso di unità di pensiero.
Sì, no? Assolutamente, perché con un tempo molto diverso a quello che aspettavamo in sala prova con i ballerini, poteva cambiare completamente il risultato, quindi anche su questi abbiamo avuto dei dettagli molto precisi molto in anticipo. E comunque questo spettacolo, non solo con il maestro Shai e con il maestro Malazzi, ma anche con i miei collaboratori, tra l'altro Gary McCann, il nostro bravissimo scenografo e costumista, e anche Danilo Rubeca, il coreografo che ha montato le coreografie del ballabile. Abbiamo iniziato un anno fa proprio con scambi di idea ogni giorno. Gary è bravissimo perché lavora molto veloce, quindi poteva già mandarmi delle soluzioni visive entro giornata, così potevamo scegliere questo sì o questo no, così andando avanti. Ma è stata veramente una preparazione pazzesca per mesi e mesi, facendo i dettagli sia dei costumi sia delle scene, poi il ballabile, che è stata una sfida di come si può intrecciare bene un elemento così dentro un'opera, specialmente quando non è mai stato fatto prima.
Che Verdi la voleva all'inizio del terzo atto.
Sì, è vero che infatti è stato il ballabile si fa all'inizio del terzo. C'era però una domanda: se si fa proprio all'inizio, inizio dell'atto o dopo della Siria? E noi sembrava chiaro che doveva essere subito dopo il primo coro del terzo atto, e questo mi ha aiutato molto, perché è venuto fuori l'idea che i ballabili diventano una specie di spettacolo dentro un spettacolo. Siamo in alto terzo con il nuovo regno della regina, dell'imperatrice Abigail, e lei in questo spettacolo, abbiamo la fortuna che la nostra Abigail, Anna Netrebko, è anche molto brava ballerina. Quindi lei è diventata protagonista del ballabile, come protagonista della... Noi siamo partiti con l'idea Abigail, il suo prototipo, che forse era chiaro per il primo pubblico, sicuramente è Semiramide, la figura della re, della regina guerriera, che sa comandare un esercito, che una donna molto molto libera, molto molto decisa. E quindi abbiamo creato questo ballabile un po' come la storia del mito di Semiramide, e ogni piccola danza, ogni pezzo nei ballabili, perché ci sono in totale forse 7-8 10 minuti totali. Sì, esatto, però sì, solo, sì. Ma è chiaro, sono chiaramente divisi in pezzi, come un po' come piccoli balletti. E questo abbiamo usato come capitoli, diciamo, ogni piccolo balletto è un capitolo della storia, della vita, del mito di Semiramide. Bene.
Allora, così Alessandro Talevi al microfono di Paolo Besana della conferenza stampa di presentazione del Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, in scena dal 22 maggio prossimo al Teatro alla Scala, per la regia di Riccardo Sciai, che sentivate intervenire di tanto in tanto su quanto Alessandro Talevi raccontava. E allora abbiamo pensato, in attesa della recensione di Giovanni Chiodi, di concludere questo argomento di cult di oggi facendovi riascoltare la registrazione della Sinfonia da Nabucco, eseguita dall'orchestra del Teatro alla Scala in occasione del concerto per l'ottantesimo della Liberazione, lo scorso 25 aprile 2025, Radio Popolare ha mandato in onda in diretta, di cui era media partner, ed è ancora un bellissimo ricordo. Sappiamo che molte ascoltatrici e ascoltatori sono riusciti ad assistervi personalmente, perché la Scala mise a disposizione appunto i biglietti gratuiti per vederlo, e fu un concerto meraviglioso in cui poi ci fu Bella Ciao in bis, che ringraziamo ancora l'Ampi Scala, che è stato motore di questa nostra media partnership davvero indimenticabile. Ecco la Sinfonia da Nabucco. E dunque questa era la sinfonia dal Nabucco o Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, eseguita dal vivo nel concerto di un po' più di un anno fa, in occasione del 25 aprile 2025, il concerto alla Scala per gli 80 anni della Liberazione, di cui Radio Popolare è stata media partner e che ha trasmesso in diretta. Un pensiero agli amici di Ampi Scala e anche agli amici del coro di Torino del teatro di Torino che a loro volta erano venuti apposta a Milano anche per i cori importanti da eseguire in quella circostanza, molti lavoratori e lavoratrici che hanno aderito a quel concerto così speciale. Invece noi ne abbiamo parlato a proposito appunto della messa in scena a partire da venerdì prossimo del Nabucodonosor al Teatro alla Scala per la regia di Alessandro Talevi con Riccardo Sciai sul podio. Lasciamo questo argomento e ci spostiamo alla nostra nuova rubrica del mercoledì, quella firmata dalla scrittrice e saggista, oltre che per molti anni voce di Radio Popolare, Francesca Scotti. Ore d'ozio allora, e quindi la ascoltiamo anche quest'oggi, sentiamo di cosa ci parla.
Renata Resve, che qui a Cannes ha già vinto e anche protagonista di Sentimental Valley.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Utajima, isola del canto, ha solo 1400 abitanti e una costa lunga meno di 3 miglia. In due punti dell'isola la vista è di una bellezza incomparabile. Uno è quello dove sorge il santuario di Yatsushiro, che guarda verso nord-ovest e si trova nei pressi del crinale più alto dell'isola. Il santuario domina il panorama dell'ampia distesa del Golfo di Ise e l'isola è situata proprio nello stretto che unisce questo golfo all'Oceano Pacifico. L'altra splendida vista sull'isola si gode dal faro, in cima, quasi, al monte Higashi, che precipita a picco sul mare. Questo è l'incipit del romanzo La voce delle onde di Yukio Mishima del 1954, pubblicato in Italia da Feltrinelli. L'isola immaginata dallo scrittore si chiama Utajima. Quella vera, alla quale si è ispirato, è Kamishima e qualche anno fa sono andata a conoscerla. Per molto tempo ho vissuto in Giappone senza rendermi conto che fosse un arcipelago composto da più di 14.000 isole. Nella mia percezione esistevano le quattro principali e anche in questo caso l'idea di una divisione un po' si perdeva. Poi un giorno, durante una breve gita su una piccola isola remota in compagnia di un'amica, ho avuto una sensazione nuova. L'acqua era un confine reale e il Giappone non era unico e unitario, era una moltitudine. Così ho deciso di dedicarmi, poco a poco, all'esplorazione di questa varietà. Isole abitate e disabitate, luoghi segnati da vicende storiche o da un lento abbandono, custodi di culti ancestrali e memorie di battaglie, territori accessibili solo alle divinità, foreste subtropicali, scogliere, miniere dimenticate e santuari sospesi sul mare. Una delle prime isole dove ho scelto di andare è stata proprio Kamishima, piccola isola all'ingresso della baia di Ise, nel Giappone centrale. L'ho scelta perché in qualche modo la conoscevo già, grazie alla poetica storia d'amore tra Hatsue, giovane pescatrice di perle, figlia di un ricco uomo dell'isola, e Shinji, un povero pescatore, storia che Mishima racconta nel romanzo di cui vi ho letto l'incipit poco fa. L'isola è piccola, scoscesa, battuta dal vento. Quando sono sbarcata c'erano solo alcune anziane che stendevano alghe wakame al porto, accanto a relitti di pescherecci. Per il resto quasi nessuno. Sulle case, strette le une alle altre, si notavano i segni del sole, della salsedine, degli anni. Ruggine su metallo e muschio su tutto il resto. La parte abitata è minima e il resto è contraddistinto da una natura che sa, lo sa sempre in realtà, di non avere rivali. La passeggiata intorno all'isola dura circa 2 ore, tra boschi e spiagge. Le tracce della presenza umana spariscono quasi subito dopo aver attraversato un intrico di vicoli. Restano il vento, le rocce, il rumore continuo delle onde contro la costa e lo stridio dei nibi bruni. La vista dal faro è magnifica e da lì il mare era di un blu quasi irreale. Salendo e scendendo per i suoi sentieri, facendo frusciare le sue erbe alte, ho avuto la sensazione che Kamishima fosse insieme fragile e potentissima. Mentre aspettavo al porto il traghetto della sera, le anziane avevano lasciato il posto a 4 bambini che giocavano a rincorrersi tra reti da pesca, galleggianti e vasi per catturare i polpi. E io mi sentivo combattuta. Volevo partire, ma volevo anche restare. Perché tutto durante quella giornata mi era apparso come più nitido o forse più esposto. Il tempo, la solitudine, anche la bellezza. La sensazione era quella di trovarmi in un luogo capace di rendermi più vulnerabile e più attenta nello stesso momento. Da quella prima traversata non ho più smesso di andare per isole e magari ogni tanto ci torneremo insieme.
Grazie come sempre a Francesca Scotti. Abbiamo dovuto prolungare la bella sigla della sua nuova rubrica Ore d'Ozio, che si intitola Carte o Bon ed è eseguita da Manumi Kakudo, lo abbiamo fatto volentieri. Avevamo un piccolo guaio tecnico da risolvere perché così l'abbiamo ascoltata un po' più a lungo. Grazie a Francesca Scotti, la sua rubrica ritorna mercoledì prossimo. Noi abbiamo finito Cult di quest'oggi, la linea va alle notizie delle 12.30 di Radio Popolare, a risentirci domani alle 11.30 da Ira Rubini.